Wiki Music. Moondog, raccontato da Federico Capitone.
No matter where I came from, I say, no matter where I go, to me what matters is where I am on this day. Let me identify myself now. Songsters both, and both clad in brown, the hermit thrush and I dwell far out of town. Death, when you come to me, may you come to me swiftly. I would rather not linger. Not linger.
New York, Manhattan. Negli anni 60 del secolo scorso, uno strano personaggio, vestito da vichingo, con tanto di elmetto, con corna e lancia, abita gli incroci che vanno dalla 52esima alla 55esima strada e la 6th Avenue. È altissimo, ha una lunga barba e non ha sguardo. Louis Harding, che era nato nel Kansas il 26 maggio del 1916, si fa chiamare Moondog. Vive suonando, recitando e vendendo, talvolta regalando persino, spartiti musicali, brevi saggi e piccole poesie, cosiddetti couplets, dei distici, delle coppie di versi, da lui scritti. Moondog è cieco da quando aveva 16 anni, in campagna raccolse da terra un curioso oggetto che gli esplose in faccia. Da allora perse la vista e gli altri sensi acuiti lo portarono verso la musica, una musica fatta di orecchio e di tatto. Non a caso diventerà prevalentemente un percussionista. La musica che studiò prima nella scuola di musica per ciechi dell'Iowa e poi a New York. Moondog spesso staziona fuori dal Birdland e gli capita di improvvisare delle session con quelli che normalmente si esibiscono dentro il locale, no? I musicisti ufficiali, diciamo così. Ma Moondog è un uomo libero, è un musicista ancora più libero, facendo esattamente la musica che vuole, senza maestri, senza editori, senza produttori, distributori, e direi che procede pure senza sarti, visto che i vestiti se li fa da solo. Dalle note di copertina del primo disco, dal primo long playing, Boondocks and Friends, si intitola, del 1953, si legge che questa musica, sentite, sembra molto semplice, e invece è complessa. Ha il pregio di apparire semplice, ma è complessa e in realtà si apprezza dopo ripetuti ascolti, perché la linearità delle melodie, delle armonie, si innesta in un meno immediato tessuto di timbri e di ritmi, quindi una specie di musica sperimentale però fondata sulle solide forme classiche, magari non so, c'è un canone alla maniera barocca su un ritmo caraibico, però oppure i canti degli indiani d'America in chiave foxtrot e charleston, per esempio. Tuttavia la musica di Moondog è davvero inclassificabile, quello che ci sembra un proto minimalismo, un jazz scarnificato, un germe sinfonico del rock and roll, un contrappunto in chiave pop, oggi appare pure come un sincretismo abituale, qualcosa che, insomma, a cui siamo abituati, ma bisogna pensare che invece alla fine degli anni 40, ai primi anni 50, queste sono delle vere e proprie invenzioni e all'origine anche di molte cose, cioè molti minimalisti, molti jazzisti, moltissimo del rock più sofisticato ha avuto in Moondog una specie di padre putativo. E poi questa musica popolava il paesaggio newyorkese di quegli anni, non quello dei locali, quello proprio delle strade, perché bisogna considerare che la musica di Moondog, soprattutto quella del primo periodo, andrebbe ascoltata forse in strada, perché è lì che è stata concepita, è lì stata suonata prevalentemente. Le versioni studio non sempre rendono pienamente giustizia, perché non c'è quell'interazione con i suoni, con i rumori della Manhattan dell'epoca.
Thank you.
Si nota nella musica di Moondog, anche quella sinfonica, quella più classicheggiante, diciamo così, sempre un intervento delle percussioni, dei tamburi. Questo risale all'infanzia di Moondog, al primo suo incontro con la musica praticata. Racconta Moondog che a 6 anni il padre lo porta in una riserva indiana, quella degli Arapaho. Disse: il grande capo Vitello Giallo mi fece salire sulle sue ginocchia, mi diede un tamburo chiedendomi di accompagnare una danza e spiegandomi che gli Arapaho hanno 2 tipi di pulsazione, uno della corsa e uno del cammino. Questi 2 ritmi sono ancora la base della mia musica. In effetti, appunto, questa interazione di diverse velocità, di diversi ritmi è sempre presente. Moondog ebbe subito un'idea di musica molto originale, di compositore abbastanza classico, però come tipo di sonorità e di idee sicuramente aveva una cifra molto molto personale. Però veniva da una provincia americana, si sentiva di non avere possibilità come musicista originale lì, e allora si spostò appunto nei primi anni 40 a New York, con molto coraggio peraltro, dove ebbe modo di conoscere Leonard Bernstein, Benny Goodman, Arturo Toscanini, Charlie Parker, al quale dedicherà Burst Lament, che è uno dei pezzi più noti di Moondog. Glielo dedicherà quando appunto Charlie Parker scomparve. Moondog scrisse questo pezzo in suo onore. E poi anche Arthur Roginski, direttore d'orchestra, che con la New York Philharmonic seguì le sue prime musiche, dandogli un minimo di visibilità. Moondog deve tantissimo a questo direttore, perché gli diede visibilità come compositore ufficiale, no? Diverso dai musicisti improvvisati o dai buskers, quindi un qualsiasi musicista di strada. Moondog aveva tutte le intenzioni, nonostante fosse rimasto un musicista di strada per tutta la sua vita, comunque di comparire come un musicista vero e proprio, un compositore che poteva stare assieme a quelli ufficialmente, accademicamente riconosciuti. Per mantenersi e continuare a studiare, cominciò appunto a suonare però le percussioni per strada, spesso strumenti che dovette inventare e costruirsi da solo. Non aveva disponibilità economiche per avere una vera e propria orchestra, e non aveva neanche appunto poi tutti gli strumenti, anche fisici, diciamo, no, per accedere a tutti gli strumenti musicali. Allora così nacquero diversi strumenti, ma un paio tra i più importanti, quelli più usati. Uno si chiama sono 2 O vicine, attaccate, ed è una specie di cetra che ricorda un po' il salterio. L'altro è la trimba, forse il nome viene dalla contrazione, una crasita di triangle e marimba, comunque una percussione a forma di prisma triangolare su cui è innestato un piccolo piatto e altri elementi da battere, che producono quindi diverse sonorità, come fosse un set portatile di percussioni artigianali e fatto alla bene meglio, però molto 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 funzionale, molto anche divertente da ascoltare. La vicenda musicale di Moondog solleva, mi pare, un grande tema, ossia la relazione che c'è tra la composizione e la vista, intendo il senso della vista. Sembrerebbe mostrare che non si possono scrivere imponenti architetture musicali senza l'ausilio della vista, perché l'orecchio, che prevalentemente non percepisce simultaneamente i suoni, ma nel tempo, non potrebbe concepire una struttura verticalmente troppo articolata e ricca. E infatti dove la musica di Moondog è complessa è nella sua espressione ritmica, non in quella armonica. Il suo è un ritmo che lui definisce strisciante, lo chiama snake time, definito così. Dice che è impossibile da scrivere in notazione musicale, e infatti si sente e non si vede. E quindi sono la multitemporalità, la poliritmia, i metri non convenzionali che interessano Moondog, il quale peraltro ebbe a dire una frase molto citata, che non intendeva morire in 4/4 come il resto dell'umanità. Thank you. Ora, come scriveva Moondog? Scriveva la musica in braille, prevalentemente. Inizialmente dettava le sue composizioni nota per nota, le dettava la sua fidanzata, una delle sue fidanzate, e che però, potete immaginare, prendeva molto tempo. In linea di massima, la maggior parte delle partiture scritte appunto da Moondog sono in braille. E, quando componeva per orchestra, scriveva soltanto le parti per gli strumentisti, perché d'altronde se il direttore era lui non aveva certo bisogno della partitura, e invece se doveva darla a qualche altro direttore, componeva le parti, cioè dopo aver scritto tutte le singole parti, in un processo inverso rispetto a quello che si fa di solito, quello dell'estrazione, lui faceva un processo che definiva di intrazione, cioè intraction anziché extraction, cioè riuniva tutti gli spartiti separati in un'unica orchestrazione invece di fare quello che si fa di solito, cioè di fare poi le singole parti per i vari strumentisti. Del resto Moondog aveva tutto in testa, non avendo a disposizione strumenti musicali appunto, e per motivi economici e per motivi eminentemente pratici, tutto ciò che facevano gli archi, i fiati, gli strumenti a tastiera, le percussioni ce l'aveva in testa. E tra l'altro lui era fautore di un contrappunto molto rigoroso, molto pignolo, guidato dall'orecchio, dominato dall'orecchio anziché dall'occhio, appunto secondo la sua idea, gioco forza, visto appunto che era cieco, proprio gli errori del contrappunto si individuavano con l'orecchio, non con l'occhio, tant'è che dice che aveva trovato tantissimi errori nel contrappunto di Bach, di Haydn o di Beethoven, quindi dei mostri sacri della musica, e che invece errori che invece lui non faceva, proprio perché aveva una capacità analitica di controllo che esercitava attraverso il puro senso dell'udito. C'è da dire che la tecnica del canone scontava parecchio tempo di trascrizione, perché insomma una volta decisa la parte da ripetere e il punto in cui farla partire, si potrebbe quasi parlare di un odierno copia e incolla virtuale. Questo tipo di tecnica, ma anche di necessità, si rese cogente, diciamo, per esempio nei suoi primi esperimenti vocali, in quelli che lui chiama madrigali, che sono delle piccole composizioni vocali basate sulle sue poesie, delle sue piccole poesie messe in musica. Ecco, lì lui non aveva uno studio di registrazione, spesso era per strada, e quindi si trovava con due registratori a registrarsi da solo. Registrava la prima traccia, poi mentre registrava di nuovo la traccia, appunto, ne suonava un'altra su un altro registratore, quindi un processo di loop che sarà tipico poi, per esempio, dei primi esperimenti dei minimalisti americani.
Be a hobo and go with me from Hoboken to the sea. Be a hobo and go with me. Be a hobo and go with me from Hoboken to the sea. Be a hobo and go with me. Be a hobo and go with me.
Ecco, Be a Hobo, appunto, no? Be a Hobo e cammina con me, no? Dice Louis Harding in Arte Moondog. Con tanti trasferimenti, almeno una decina di città nei primi 20 anni di vita per seguire il padre, insomma, certo l'esistenza di Louis Harding si è subito configurata senza fissa dimora. Quindi inizialmente nomade, poi peripatetico, muovendosi lungo i marciapiedi di New York. E immaginate che arrivò a New York nel 1943, da cieco totale, da solo, molto coraggiosamente, appunto, senza sapere forse mai veramente dove si trovasse. Diventa un corpo musicale, parte integrante del paesaggio sonoro newyorkese, senza conoscere il modo in cui si staglia nel paesaggio visivo di New York. Perché sì, il mondo è come una specie di statua, no? Che sta lì sotto i grattacieli, però lui non lo sa come appare rispetto a New York, non sa neanche come appare New York, perché non l'ha mai vista veramente. Quindi l'unico modo che sa di sapere l'effetto che fa è ascoltare le battute che i più curiosi fanno vedendo questo strambo tipo, che poi finisce per diventare anche molto famoso in città. Però lui interagisce appunto col paesaggio sonoro di Manhattan. Quando la nave Queen Elizabeth entra in porto e suona la sirena, Moondog risponde col suo flauto di bambù. Non diventò mai ricco Moondog, visse in stanze d'albergo, magari a volte fu ospitato, talvolta sui tetti, quindi all'aperto, oppure in qualche furgone. Per circa un anno, tra il 68 e il 69, visse addirittura con Philip Glass, che gli fu amico e fu anche molto ispirato da lui. Philip Glass con Steve Reich e John Gibson, no, che sono esponenti, poi erano esponenti del fiorente minimalismo allora, registrarono con lui anche alcune cose, alcuni brani. Però nonostante questo, ecco, lui influenzò certamente il minimalismo e certe avanguardie, ma queste non influenzarono lui. Lui rimase molto staccato dai movimenti d'avanguardia, preferendo sempre la musica tonale classica, insomma, assomiglia più a Brahms e a Schubert, come disse Bernstein, definendo una sua sinfonia schubertiana, appunto. Disse: io non, se non ascolto la musica classica preferisco il rock and roll perché resta tonale, l'avanguardia sarà anche interessante, però non mi piace, insomma. Dal 1947 sceglie il nome di Moondog come fosse un grande capo indiano, un nome per cui dovette fare causa, peraltro, al famoso DJ Alan Freed, colui al quale forse dobbiamo l'invenzione appunto dell'espressione rock and roll, il DJ che aveva usato questo nome Moondog per il nome di un suo programma. Poi vinse anche la causa Moondog e si tenne appunto questo nome definitivamente. Tuttavia Moondog è rimasto famoso per i suoi, diciamo, ammiratori, per chi imparò a conoscerlo come musicista, ma all'epoca, quando era per strada, per tutti, per la popolazione newyorkese, per la popolazione della metropoli, era conosciuto come il vichingo della Sixth Avenue. Il nome di Moondog, invece, come musicista, comincia a circolare fuori da Manhattan, insomma in giro per il mondo, quando ormai Louis Harding ha 50 anni, quindi tra gli anni 60, alla fine degli anni 60 e gli anni 70, comincia finalmente a diventare noto. E Moondog era molto attratto anche dalla mitologia nordica, sì, soprattutto dalla mitologia nordica, aveva come divinità di riferimento Thor, e aveva tutta anche una sua ideologia un po' venata di antisemitismo, che forse era più ideologico che pratico. Glielo fece notare Philip Glass, no? Disse: ma tu non hai in simpatia neri ed ebrei, però poi la maggior parte delle tue amicizie sono fatte di neri ed ebrei, come mai? E allora Moondog effettivamente si trovò costretto a rispondere che questa cosa non la capiva più di tanto, e quindi ciò cozzava, diciamo, no? In pratica poi lui frequentava le persone che ideologicamente, per qualche sua convinzione mitica e mitologica, diciamo, non sopportava. Avrebbe voluto essere un operista tipo Wagner, probabilmente, vista anche il tipo di mitologia a cui faceva riferimento. Con il titolo di Creation scriverà un poema epico nordico che nei suoi sogni poi forse sarebbe voluto diventare un'opera teatrale. Ogni modo, attratto dall'Europa del Nord soprattutto e dai suoi miti, a un certo punto lui si trasferisce in Germania, e quando arriva in Germania all'inizio degli anni 70, per lui insomma fu un po' come tornare a casa, sentire proprio un ambiente, diciamo, naturale, mitico, più vicino a lui, forse più della cultura americana entro la quale era cresciuto, ma poi anche ad avere delle prime soddisfazioni finalmente, un po' tardivamente, ma le ha avute. Cioè in Europa comincia, appunto, la sua musica comincia a venire utilizzata in qualche film, in occasioni pubbliche, e egli stesso anche viene invitato a suonare in concerto la sua musica. Conosciamo molto della vita di Moondog, che diventò una personalità di cui si parlò parecchio, però tanto conosciamo della sua vita quanto poco conosciamo la sua musica, perché la sua musica è stata a lungo sottovalutata, raramente seguita e poco registrata. Sicuramente questo è dovuto alla particolarità del personaggio, al fatto che, insomma, la sua cecità, il modo in cui si vestiva, la sua presenza lì a New York obnubilava poi, diciamo, la sua produzione artistica. Ma poi c'è anche un tema pratico, il fatto che le sue ultime composizioni, soprattutto, che sono le più lunghe, sono scritte, esistono solo in Braille, e quindi c'è un lavoro di trascrizione molto lungo, molto faticoso, che non tutti sono in grado di fare. E però, d'altro canto, l'influenza che ha avuto sui compositori, sui jazzisti, sui musicisti pop è stata enorme, e molto più di quella che questi hanno avuto su di lui, che era così legato alla musica tonale tradizionale, alle strutture barocche, agli strumenti esotici ed elementari, alle melodie dei nativi americani, ai ritmi primitivi e ai miti antichi. Diciamo, la sua è un'avanguardia nostalgica di chi, come nel canone, come chi appunto adotta la tecnica nel canone, elabora e ripete il ricordo, guardandosi al futuro, ma appunto con le orecchie.
Il 26 maggio 1916, a Mary's Hill, in Kansas, nasce Moondog, pseudonimo di Louis Thomas Hardin. Federico Capitoni lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.